Radio Giornale.
Ce ne andiamo a causa dell'eccessiva faziosità anti-israeliana. Gli Stati Uniti voltano le spalle al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Frontalieri disoccupati in Europa, a pagare sarà il paese dove essi hanno lavorato e non il paese di provenienza, così Bruxelles, mentre a Berna si temono spese aggiuntive per centinaia di milioni di franchi. Il tram treno del Luganese è sempre più realtà dopo il plebiscito parlamentare a favore del credito di 81 milioni di franchi, soddisfazione generale anche se il percorso suscita ancora divergenze di vedute. Ben ritrovati da Nicola Luend, lo avete sentito nei titoli, via dal Consiglio per i diritti umani dell'ONU, duro strappo diplomatico degli Stati Uniti che abbandonano l'organismo con sede a Ginevra accusandolo di faziosità anti-israeliana, una decisione che sta sollevando numerose reazioni, la maggior parte delle quali di contrarietà. Ma perché questa decisione dell'amministrazione Trump? Lo chiediamo al nostro corrispondente da Washington, Emiliano Boss.
Buongiorno, il motivo l'ha spiegato l'ambasciatrice americana all'ONU Nikki Haley usando un linguaggio davvero poco diplomatico. Ha definito questa commissione delle Nazioni Unite un letamaio di pregiudizi. Secondo l'amministrazione Trump si tratta di un organismo autoreferenziale, citiamo, che si fa beffa dei diritti umani. Già in passato gli Stati Uniti avevano accusato questo consiglio che ha sede a Ginevra di avere posizioni anti-israeliane. Da quando è stato creato nel 2006 ha ricevuto però critiche non solo dagli americani, in particolare per la presenza al suo interno, tra i 47 paesi che ne fanno parte a rotazione per 3 anni, di alcuni paesi dove i diritti umani sono davvero poco rispettati, come per esempio Arabia Saudita, Cina o Russia.
Emiliano Bossi, il ritiro degli Stati Uniti avrà conseguenze sul Consiglio per i diritti umani o ha soprattutto una valenza simbolica?
Probabilmente entrambi. Sul piano simbolico direi senz'altro. Ancora una volta Trump sta usando la politica estera per mandare messaggi al suo elettorato. Il presidente degli Stati Uniti sta assestando duri colpi al sistema multilaterale. Lo abbiamo visto pochi giorni fa all'ultimo G7 in Canada, dove ha attaccato i paesi che storicamente sono i principali alleati degli Stati Uniti. Trump si è già ritirato tra l'altro dall'accordo sul clima di Parigi, dal trattato di libero scambio transpacifico, dall'intesa sul nucleare iraniano, insomma Stati Uniti sempre più isolati. Però bisogna anche ricordare che ai tempi di George W. Bush gli americani avevano boicottato il Consiglio per i diritti umani dell'ONU, erano entrati a farne parte soltanto in seguito con l'amministrazione Obama, adesso se ne tirano fuori un'altra volta.
Emiliano Boss da Washington. In Canada, dopo la Camera Bassa, anche il Senato ha approvato la depenalizzazione dell'acquisto e del consumo di canapa a scopo ricreativo. Già dal prossimo mese di settembre i canadesi potranno così acquistare e consumare canapa senza infrangere la legge. Il paese nordamericano sarà il primo fra i membri del G7 a compiere questo passo. Fa progressi la riforma delle regole europee sulla disoccupazione dei frontalieri che Bruxelles vuole estendere anche alla Svizzera. La proposta della Commissione per rendere responsabile dei pagamenti il paese in cui è stato svolto l'ultimo lavoro sarà domani sul tavolo dei ministri europei degli affari sociali che quasi certamente l'approveranno. E anche se il cantiere non è chiuso, a Berna già cominciano a ipotizzare future spese aggiuntive per qualche centinaio di milioni di franchi. Ci dice di più Thomas Migliarina.
Lussemburgo, Germania e altri paesi che ricevono frontalieri voteranno contro, ma probabilmente non riusciranno a bloccare la riforma. Le nuove regole prevedono che a pagare per un frontaliere che perde il lavoro sia lo Stato dove costui ha lavorato, non quello da cui proviene, purché siano stati versati almeno 12 mesi di contributi. Il voto di giovedì non sarà definitivo, la palla passa al Parlamento europeo e quindi ad un comitato di conciliazione per arrivare ad un testo comune. Quel che è certo, c'è scritto chiaro e tondo nei documenti, è che Bruxelles vuole che il cambiamento si applichi anche alla Svizzera. È difficile fare oggi una stima esatta dei costi per noi, spiega la vice direttrice della segreteria di Stato alla Migrazione, Cornelia Lütti, perché il testo finale potrebbe cambiare molto. Calcoliamo un aumento di costi a 3 cifre in milioni di franchi. La Svizzera ha l'obbligo di riprendere le regole europee? Berna rimane sul vago. Quel che è certo è che con l'Europa bisognerà però quantomeno discuterne. Con una nuova iniziativa popolare in cantiere per abolire la libera circolazione tout court, il dossier rischia di ritornare al calor bianco.
Infatti un altro cantiere delicato fra Svizzera ed Unione Europea è quello del famoso accordo istituzionale. Dopo lo scalpore sollevato la settimana scorsa da alcune sue dichiarazioni, il consigliere federale Ignazio Cassis ha ribadito il suo invito ad esplorare nuove vie in quello che è lo scoglio principale nelle trattative con Bruxelles, ovvero proprio le misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone. Il ministro ticinese lo ha fatto ieri sera a Zurigo in occasione di un convegno dell'Associazione dell'Industria Metalmeccanica SwissMEM, e per noi c'era Gianluca Olgiati.
Qualcuno le chiamerebbe sfumature di rosso, per ora ancora un rosso fuoco, quella linea da non oltrepassare per il Consiglio federale sulle misure di accompagnamento che proteggono il mercato e i lavoratori svizzeri dal dumping salariale. Obiettivi questi che rimangono intoccabili per Cassis, non così i meccanismi per raggiungerli. La domanda: che fare qualora le trattative con Bruxelles dovessero fallire?
Domandarsi è sempre lecito, evidentemente. Naturalmente bisogna farlo nel rispetto degli equilibri delicati che stanno attorno a queste misure fiancheggiatrici che oggi conosciamo. Però quello che ho tentato di dire una settimana fa è: se arrivassimo in fondo e quella fosse l'ultimo ostacolo, dovremmo porci la domanda, il che non significa dire che vogliamo cambiarli, ma solo che dobbiamo essere convinti che la via sia quella che vogliamo.
Riflessione inevitabile per Cassis di fronte a un'Unione Europea difficilmente disposta ad accettare l'attuale forma delle misure di accompagnamento, preoccupata come Bruxelles di non creare precedenti nel pieno delle trattative per la Brexit con Londra, come dire un rosso che potrebbe assumere altre sfumature.
È uno scenario assolutamente possibile che noi cercheremo di affrontare con l'equilibrio più corretto possibile, ma soprattutto soltanto con la fiducia dei partner sociali, dei cantoni e del Parlamento.
E i sindacati negli ultimi giorni si sono detti inflessibili su questo fronte, ma per trovare un punto d'incontro rimangono pochi mesi. Se entro ottobre le trattative con Bruxelles non dovessero andare in porto, i negoziati, ha detto Cassis, sarebbero rinviati al 2020, al dopo elezioni in Svizzera ed Europa.
Carlo Chatrian, direttore artistico di Locarno Festival dal 2012, potrebbe diventare nuovo direttore della Berlinare. La notizia è stata anticipata ieri sera dal quotidiano tedesco Bild, anche se la nomina del successore di Dieter Koslick sarà ufficializzata solo venerdì pomeriggio. A Berlino e a Locarno nessuno per il momento ha voluto commentare l'indiscrezione. Il tram treno del Luganese, che collegherà la città con la Valle del Vedeggio, da ieri ha il credito necessario per partire. Ora però vanno appianate le divergenze con chi si oppone al tracciato stabilito. Ci aspettiamo che il cantone tenga in considerazione la nostra proposta, dice l'Associazione per un tram sostenibile. Siamo aperti al dialogo, invece, la risposta del consigliere di Stato Claudio Zali. Il contributo di Francesca Calcagno.
Il credito di costruzione da quasi 81 milioni di franchi è passato in Gran Consiglio con 79 voti favorevoli e nessun contrario, solo due gli astenuti. Il presidente della Commissione regionale dei trasporti del Luganese, Giovanni Bruschetti.
È importante prendere le decisioni in questa maniera, creando consenso e soprattutto entusiasmo attorno a un progetto che ci porterà lontano.
Sul tram treno pesano però quasi 130 opposizioni. Opposizioni non all'idea, tiene a precisare Riccardo Quadroni, che rappresenta l'associazione tram sostenibile, ma al percorso. Chiedono che il tram non ostacoli la circolazione sulla strada cantonale e nelle zone industriali.
Abbiamo raccomandato di accettare questo credito, ma subordinandolo all'esame di tutte le possibili soluzioni, tra cui il nostro progetto. Le raccomandazioni ci sono state, non incisive come ci saremmo aspettati. Speriamo che l'autorità ne faccia buon conto.
Una posizione condivisa da diverse aziende che si trovano sul tracciato, la Spetter Ticino e il Tarchini Group, ad esempio, o l'immobiliare Vedeggio. A parlare è Stefano Frei.
Abbiamo delle grosse perplessità, per questo abbiamo sostenuto il progetto di Astras, che svicola praticamente la linea dalla strada e permette anche un collegamento verso nord, verso Vedano o quant'altro.
Il direttore del Dipartimento del Territorio, Claudio Zali, ha assicurato che verrà fatto il possibile per trovare delle soluzioni condivise.
Tre passi avanti nella classifica mondiale della competitività digitale. Li ha fatti la Svizzera, che fra i 63 paesi analizzati in uno studio ottiene un quinto posto. Ne riferisce Antonella Kreutzer.
È dal 2014 che l'istituto IMD, nota Business School di Losanna, stila una classifica mondiale sulla competitività digitale, considerando 50 indicatori suddivisi in tre macro categorie: tecnologia, conoscenze e preparazione al futuro. Proprio quest'ultimo fattore è stato decisivo per il balzo avanti elvetico, che dall'ottavo posto dell'anno scorso vede oggi la Svizzera nella top 5, grazie in particolare a un'elevata agilità aziendale e a un buon adattamento generale al progresso digitale. A guidare la classifica gli Stati Uniti, davanti a Singapore, Svezia e Danimarca, paese che ha effettuato i maggiori progressi a tutti i livelli. La Svizzera, invece, pur essendo quinta su 63 paesi analizzati, ha perso qualche posizione per quanto riguarda le conoscenze e la tecnologia. L'istituto IMD rileva dei punti deboli specialmente nella concentrazione scientifica, che conta poche donne, e una bassa produttività di pubblicazioni. Ma anche il capitale tecnologico della Confederazione, leggiamo, andrebbe incentivato.
E competitiva la Svizzera lo è anche sul piano innovativo. Ne è un esempio un'azienda lucernese che ieri ha presentato un detersivo senza olio di palma né petrolio che promette di abbattere massicciamente le emissioni di CO2. Si tratta di una prima assoluta a livello europeo. Il contributo di Mirko Priuli.
Sconfessata l'industria dei detersivi tradizionali, quella che non vede alternative all'impiego di tensioattivi inquinanti quali l'olio di palma o il petrolio. A Lucerna l'azienda Good Soaps ha presentato ieri una rivoluzionaria lisciva che, grazie all'utilizzo di olio di piante indigene, permette di ridurre di 50 volte le emissioni di CO2 nell'ambiente.
Bisher hat man das ja immer für unmöglich gehalten, wirklich ein Waschmittel auf Basis heimischer Pflanzenöle herzustellen.
Finora si riteneva fosse impossibile realizzare un detersivo di qualità senza olio di palma o petrolio, racconta la direttrice Regine Schneider. La Good Soaps, in italiano i saponi buoni, c'è invece riuscita. Il nuovo prodotto non contiene olio di palma, petrolio e microplastiche, sostituite con colza e girasole coltivati in Svizzera. La ricetta per realizzarlo è diversa dagli standard industriali, sottolinea la direttrice dell'azienda, che dal 2011 si impegna a fondo in favore dell'ambiente. Good Soaps ha messo a punto un procedimento particolare, fatto poi brevettare, un risultato che ha già convinto la Fondazione Svizzera per il Clima, che ha sostenuto il progetto con 47.000 franchi.
Ich denk, wir haben hier neue Akzente in der Industrie gesetzt.
Con questo prodotto intendiamo smuovere le acque nel settore, osserva ancora Regine Schneider. La prima tonnellata del nuovo detersivo è in vendita da oggi sul sito dell'azienda lucernese. La gamma verrà presto ampliata con altri prodotti ecologici.
Ed ora è tempo di notizie sportive. In studio Alberto Bertocci.
I mondiali di calcio. Innanzitutto, ieri si è conclusa la prima giornata per tutti i gironi ed è cominciata la seconda del girone A con la vittoria della Russia sull'Egitto per 3-1, un successo che, unito al 5-0 sull'Arabia Saudita all'esordio, proietta i padroni di casa ad un passo dagli ottavi di finale. Gli altri risultati per il gruppo H: Polonia-Senegal 1-2, prima vittoria per una squadra africana, e Colombia-Giappone 1-2. Le partite di oggi saranno Portogallo-Marocco alle 14 e Iran-Spagna alle 20 per il gruppo B, Uruguay-Arabia Saudita alle 17 per il gruppo A. E poi il tennis: Roger Federer ha esordito al torneo di Halle con un chiaro successo in 2-7, 6-3-6-4 sullo sloveno Jas Bedene. Negli ottavi il renano troverà il francese Benoit Paire. Oggi in campo Stan Wawrinka nel secondo turno del Queens di Londra con lo statunitense Sam Querrey.
La prima edizione del radiogiornale di mercoledì 20 giugno è giunta al termine, fra poco meno di un'ora la seconda edizione. Ora le notizie sul traffico.